24 mattino.
Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e buongiorno a Paolo Mieli, questa è la sua ora. Buongiorno Paolo, ben ritrovato e come sempre insomma ci ripercorri un po' quello che ti ha colpito oggi dei giornali, quindi iniziamo, come del resto abbiamo iniziato anche noi alle 6:30, dagli eventi negli Stati Uniti, in particolare da Joe Biden.
Sì, da Joe Biden. Mi ha colpito che è andata meglio di quanto mi aspettassi la conferenza stampa famosissima, perché Biden non è che fa molte conferenze stampa, l'ultima risaliva 8 mesi fa dopo un incontro con Xi Jinping, era durata 20 minuti, aveva fatto anche lì una gaffa che aveva confuso il presidente messicano con quello egiziano, ma i giornali l'avevano presa a ridere. Bene, quella di stanotte, di cui c'è qualche cosa sui nostri giornali, ha commesso sostanzialmente, tutti stavano guardando solo alle gaffe, 3 ne ha fatte e non gravissimi. Uno, un lapsus in cui ha confuso Kamala Harris con Trump, ha detto ho scelto Trump come vicepresidente, però è chiaro che c'è in testa. Un'altra che ha confuso Putin con Zelensky, ma lì si è subito corretta, ha detto ora la parola al presidente ucraino Putin, però poi ha detto beh, ho capito, ce l'ho talmente in testa, talmente il mio avversario, che quindi si è corretta da solo. E la terza, che è per raffinati, dice che ha detto a un certo punto ascolto i consigli del mio comandante in capo, ma il comandante in capo è delle Forze Armate è lui e quindi ascolta i suoi consigli. Poi ha detto che si sottoporrà a tutte le verifiche, però che Starmer, che è il nuovo capo vincente dei laburisti inglesi, ha detto che l'ha trovato in forma, e gli stessi giornali americani stamattina non infieriscono su di lui, anche se ormai danno tutti, fanno sondaggi, danno tutti per probabile che Kamala Harris prenda il suo posto nei sondaggi. Kamala Harris non è svantaggiata, anzi è competitiva.
Ecco Paolo, una cosa che volevo chiederti, ci tengo anche perché so che tu insomma li guardi spesso i giornali americani, anche alcuni ascoltatori insomma ci dicono ma è possibile che oltre a criticare, passare ai raggi X le parole di Biden, non si ribadisca con la stessa enfasi invece i difetti e le lacune e a sua volta le imprecisioni di Donald Trump, e addirittura si comincia appunto a dire ma insomma il New York Times forse sta un po' esagerando con le critiche a Biden, non so tu come la vedi.
Beh, io sono d'accordo sulla seconda, sono perfettamente d'accordo, tra l'altro vedo anche oggi si sono aggiunti a Stephen King e Clooney, di cui abbiamo parlato ieri, Michael Douglas, altri attori, John Cusack. Allora, se uno è amico di Biden, gli fa una telefonata e gli dice guarda, in privato ti dico questa cosa. Questo volere, questa cosa esibizionistica, sia nel pro, nel volerlo appoggiare, sia nel contro. Quindi ricordatevelo anche voi politici italiani, tutti quei cantanti che portate in piazza che vi sembra essere una grande cosa, quando poi attraverserete un momento di difficoltà li vedrete tornare con uguale baldanza sulle piazze a dire ah, quello non mi ha mai convinto, in realtà ero convinto a metà, insomma. Sono molto superficiali, certo. Cioè un vero amico, se tu avessi un vero amico e attraversi un momento di difficoltà te lo dice in privato, cioè ti telefona e dice guarda davvero adesso io non lo dirò mai in pubblico, anzi dice esattamente il contrario, però è venuto il momento. Fare così, indossando uno smoking, andare davanti alla telecamera e fare delle facce che fanno gli attori per dire quello lì, per carità, amicissimo mio, gli voglio un gran bene, è stato un ottimo presidente, ora se ne deve andare, e io lo trovo un brutto segno della politica americana.
Senti, che poi però adesso parliamo anche di Trump, perché intanto appunto accoglie a braccia aperte direttamente da Washington.
No, ma poi a Trump quelle obiezioni di cui tu parlavi, perché giustamente tu mi fai osservare, ma Trump ha fatto 67 gaffe durante il famoso colloquio con i giornali, non è che non le abbiano, anzi hanno fatto tutti fast checking, però siccome la partita che di Biden è aperta, quella di Trump no, cioè Trump gli puoi fare osservare pure 167 o 1067 gaffe, non gliene importa assolutamente niente. Direi il suo popolo è abituato, il suo elettorato, al fatto che faccia delle sparate, che dica delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Porteremo Marte a comprare la General Motors, cioè, dice quello che gli pare, per cui non è lì il punto. Mentre da Biden se dicesse una cosa del genere, o anche una cosa di un millesimo, provoca un terremoto. Su Trump è un personaggio bizzarro, ne abbiamo avuti anche in Italia di personaggi bizzarri che dicevano delle cose incredibili e nessuno dei loro elettori ci faceva caso. Dicevi giustamente te che la seconda notizia del giorno è che Orban, dopo essere andato da Putin e Xi Jinping, ieri invece è andato a trovare Biden, è andato a trovare Trump come a Mar-a-Lago nella sua cosa, e mi fa sorridere che oggi se ne compiacciono sui giornali i due più grandi pacifisti, Travaglio e il generale Vannacci, l'europarlamentare Vannacci, che dicono: vedete, questa sì che è una mirabile, ecco, voi sempre dite che è impossibile fare iniziative di pace, invece Orban
tra l'altro guarda, segnalo agli ascoltatori, oggi su 7 in edicola col Corriere, nella prima sezione, quella dove si parla di mondo, c'è una foto stupenda di Zelensky che ha incontrato Orban, perché in realtà Orban ha anche incontrato Zelensky.
Sì, sì,
è incredibile, proprio si vede, sai quelle immagini che ti dicono tutto, perché Zelensky gli porge la mano e Orban la guarda con uno sguardo che insomma invito tutti a vedere sfogliando 7.
Ovviamente delle cose che dicevo, Travaglia, l'editoriale del Fatto Quotidiano, dice: finalmente uno che ci ha provato, finalmente, capirai, di Orban. E invece Vannacci, un'intervista a Lorenzo Di Cicco su Repubblica, in cui dice testualmente: ritengo invece che le visite di Orban a Kiev, Mosca e Pechino abbiano dimostrato che l'Europa possa avere ancora un ruolo nella ricerca di un negoziato di pace tra Russia e Ucraina. Siamo scesi a patti con Stalin, perché non potrebbero farlo con Putin? Insomma, sono delle cose che
se lì vedremo, no? Perché poi c'è la partita europea di cui sicuramente parlerete con Simone settimana prossima, dove insomma Vannacci si sta ritagliando un ruolo interessante.
A proposito della partita europea, c'è da dare un giudizio anche sulla performance in questi giorni di Giorgia Meloni. I giornali, anche gli italiani, quelli a lei favorevoli, però in generale i giornali internazionali sono favorevoli, dicono che per esempio sull'Ucraina è una leader più determinata, ma tutti mettono in rilievo il fatto che sia la partita europea che quella della NATO la giochi su una questione di posti, o almeno dia l'impressione di giocarla su una questione di posti, che è una cosa tipicamente italiana. Abbiamo appena detto Orban sarà un esecrabile, ma è un'iniziativa politica quella, certo, di Orban. Invece la misurazione del successo della Meloni è se ottiene un vicepresidente alla Commissione europea oppure un commissario di peso. Adesso un delegato della NATO per il sud d'Europa, per carità, un delegato mi va bene per il sud, per l'est, l'ovest e il nord dell'Europa, più delegati NATO si fanno in giro per l'Europa, ma c'è questa forma di misurazione che viene dall'Italia, posti. Ma se tu sei un grande leader internazionale, parla di politica e lascia perdere che poi mi dirà: ma quello è un posto determinante, perché avere un delegato della NATO che si occupa di una frontiera così delicata come quella del sud. Sì, va bene, allora se è quello, lascia perdere che sia italiano, spagnolo, francese, certo. Capisci? C'è questo sottinteso che l'italiano, il leader politico italiano, misura tutto a quanti posti riesce a raffare, sia nel sottogoverno sia nelle grandi questioni internazionali.
Senti, ma tornando in Italia invece, perché poi ho visto che ci sono, insomma, questa sicuramente l'avrai visto anche tu, l'editoriale di Giuliano Ferrara sul Foglio sulla questione Toti, che in effetti ha avuto una svolta ieri che molti criticano.
Toti, i magistrati continuano a dire che non ha capito, cioè loro sostengono non ha capito il senso dell'inchiesta che lo riguarda, e sostanzialmente gli dicono, sia pure senza esplicitarlo, che se ne deve andare, deve dimettersi. E questa cosa qua, come hai detto tu, Giuliano Ferrara, ma anche Pietro Senaldi, dice: la vendetta della sinistra, togliere la Liguria a chi sa guidarla meglio, il governatore resta agli arresti non perché può inquinare le prove, ma perché può reiterare quello che secondo le toghe è il reato di amministratore a modo suo. Continua il processo morale e non è iniziato quello giudiziario. E non mi pare insensato, cioè loro devono fare un processo giudiziario, accelerino, ma il fatto di tenerlo dentro, Giuliano Ferrara addirittura dice: se questo Giovanni Toti, opera della procura, mascherna un ricatto politico, dimettiti e sarai liberato. Una vicenda sconcertante, senza eguali in Occidente. Su questa ragione io non mi ricordo qualcosa di simile. È ora di lanciare un allarme democratico. È una cosa molto...
No, anche perché, come ricordate tante volte anche con Simone, poi questi processi, proprio in altri casi di governatori di regioni, poi
c'è stato il caso più clamoroso, che è quello di... Allora, uno, Sala, ha resistito alla guida della Lombardia e alla fine si è... No, Sala, oddio.
Fontana.
Sono sbagliato, Fontana. Io li confondo, Sala e Fontana per me sono interscambiabili.
Beh, Sala ha resistito all'inchiesta sull'Expo, diciamo così, perché poi appunto...
Esatto, però quella prima di diventare sindaco. Dicevo, Fontana ha resistito e poi si è risolto nel nulla. Invece Oliverio in Calabria si è dimesso, ha fatto esattamente, ha subito il ricatto che sta subendo Toti, e poi alla fine si è risolto in un nulla e lui ha avuto la vita rovinata, e non c'è stato uno, neanche nel suo partito, che abbia detto: ai vai, ma adesso facciamo... Sì, qualcuno ha scritto un libro, qualcuno ogni tanto, qualcuno gli dà degli attestati di stima, ma intanto quello ha avuto la vita, e la vita rovinata ci interessa per il 70%, poi c'è anche il 30% che la maggioranza si è spostata da sinistra, lui era un leader del Partito Democratico, cioè, lui era stato anche del Partito Comunista, a destra. E ti pare a te che questo sia una cosa regolare?
No, in generale le vicende giudiziarie che si protraggono per così tanto tempo e a volte possono proprio essere definite mala giustizia, mi mettono un'angoscia solo a pensarci, perché di vita ne abbiamo una.
Noto che sul Tempo, che è molto più vivace da quando lo dirige Tommaso Cerno, c'è una intervista a Violante. Tu sai che Sabino Cassese aveva preso le difese di Toti, anzi oggi il Fatto Quotidiano prende in giro, dice: ah, Cassese sconfitto, ma anche Violante, che pure in un'intervista a Sirignano dice che trova un po' strano quello che sta succedendo. Detto da Violante, quello strano è sufficiente a dire... Secondo me farebbe grande figura Andrea Orlando, il dirigente del PD, che vuole prendere il posto, che sta ministro di giustizia, di un sacco di altre cose, e vuole prendere adesso in corsa per prendere il posto di Toti, se lui o qualcuno del PD, dei dirigenti del PD, dicesse va bene, noi siamo pronti a correre.
Ma non lo vogliamo fare perché c'è una sconfitta insomma, nelle
sì,
aule di giustizia.
Cioè una volta, certo. non vogliamo che a toglierlo dal posto che ha conquistato con dei voti sia certo. Una iniziativa giudiziaria prima che essa si concluda. Certo, se verrà condannato in primo, secondo e terzo grado, certo. Le cose saranno ovviamente, sì. Sottolineo ovviamente, in modo certo. Diverso.
Senti, visto che mancano pochi giorni alle Olimpiadi di Parigi, però intanto si discute anche di quelle che dovremmo ospitare.
Beh, clamoroso,
da noi.
Capisco, perché questo è sul nostro giornale, pagina 19, sul Sole 24 Ore, mettono dei fari, stanno mettendo dei fari sulle Olimpiadi Cortina Milano, sono le Olimpiadi di Cortina, le Olimpiadi Invernali, con un articolo molto ben fatto, anzi un doppio articolo di Ivan Cimarrusti e Sara Monaci, in cui dicono che per le Olimpiadi il governo crea una super prefettura, l'obiettivo è migliorare il sistema di prevenzione da infiltrazioni mafiose. Ora se uno mette un faro per prevenire da infiltrazioni certo, mafiose vuol dire che ha qualche sente puzza di appalti da 3,6 miliardi per 111 interventi, 58 sportivi e 53 di tipo infrastrutturale, stiamo parlando degli appalti, e una struttura per contrastare le infiltrazioni mafiose nelle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, per volontà del Ministero dell'Interno, mi ha dato le linee guida, non solo questo, ma poi Milano Cortina focus sugli sponsor, il nodo sulla natura della fondazione, faro sulla sede di Team, dove la fondazione si è trasferita pagando un affitto, l'inchiesta sugli appalti del digitale per le Olimpiadi Milano Cortina. Allora è sembrato fino ad oggi che la questione sulle Olimpiadi fosse di Cortina, fosse una questione di nomine di figli di nipoti di, ma in realtà credo di capire da questo articolo che la vera questione è che si sospetta che ci siano stati o che possano esserci, ecco, mettiamo così, che possano esserci degli imbrogli su questioni ben più importanti, addirittura con la presenza in presenza di infiltrazioni mafiose. Sono molto preoccupate.
Vedremo se appunto dopo, una volta chiuso il capitolo Olimpiadi di Parigi, ci si potrà concentrare solo su quelle che vengono
posso
dopo.
Posso dire ancora una cosa a proposito di Orbán? Trump su una cosa ritengo abbia ragione, fammi spendere una parola a favore di Trump, vedrai gli ascoltatori mi faranno nero sul fatto che la NATO, i paesi europei che aderiscono alla NATO devono prendere in considerazione di pagare le loro quote come vanno pagate, perché c'è anche questa cosa certo. Che paga Pantalone, pagano gli Stati Uniti, e Trump già lo pose quando era presidente degli Stati Uniti, ma ieri nel colloquio con Orbán l'ha riposto e ha fatto notare che alcuni paesi europei, tra cui l'Italia, sono pecore nere.
Certo, non
abbiamo con Spagna, Portogallo, Belgio, Lussemburgo, Slovenia e Croazia spendono meno dei 2%
che è
del
che
PIL a favore
certo.
Delle e tra l'altro adesso all'interno della NATO si discute anche di aumentare questo 2% a 2,5%, certo. Per cui
su questo diamo ragione a Trump
di,
su questo da
prima e poi prima di mettere il posto, un nuovo posto di un nuovo commissario che si occupi del sud, ma chi lo paga poi? Certo. Paga gli Stati Uniti. Cioè.
Grazie Paolo, perché insomma giusto, poi tra l'altro ricordiamolo, Trump addirittura aveva ritirato il contingente americano dalle basi tedesche proprio perché per costringere.
Bravissima,
no? Quindi,
bravissima,
senti,
bravissima.
Grazie Paolo, buon weekend.
Ci sentiamo lunedì, ma ci sei tu lunedì,
no,
spero.
Lunedì
no?
C'è Simone, lunedì c'è Simone.
No, ormai rimani tu fino alla fine.
Ciao, buona giornata, ciao. Eccoci qua, e, insomma, un bel excursus di notizie, sì, c'è sempre motivo di riflessione, e non bisogna mai vedere le cose o tutte bianche o tutte nere, anche a maggior ragione nel caso di Donald Trump. Però adesso noi credo che possiamo, ah no, abbiamo una piccolissima pausa e poi ci dedichiamo a Taylor Swift.
24 mattino.
Time of her life. There in her glittering prime, the lights refract, sequined stars offer silhouette every night. I can show you lies. 'Cause I'm a real tough kid, I can handle it. They said, babe, you gotta fake it till you make it, and I did. Lights, camera, and smile. Even when you wanna die, he said he loved me all his life. But that life was too short. Breaking down, I hit the floor. All the pieces of me shattered as the crowd was chanting more. I was grinning like I'm winning. I was hitting my marks.
Eccoci, questa è la voce di Taylor Swift, per chi magari riesce anche a decifrare un po' l'inglese, non è mai facile in una canzone, però ricordiamolo, lei è una cantautrice. Io credo, insomma, riflettendo su questo incredibile successo che sta avendo, che questo sia una parte importante. Però perché parliamo di Taylor Swift? Beh, oggi è su tutti i giornali e anche sulla copertina dell'Espresso, ciclone Swift, e ne parliamo anche perché dei 152 concerti di questo Eras Tour adesso sono arrivati quelli di Milano sabato, domani e domenica, e quindi chiedo prima di tutto a Marta di raccontarci qualcosa, oltre a tutto quello che è stato detto nei giorni scorsi e che verrà detto nei prossimi giorni su questo fenomeno Taylor Swift. Ho solo citato, Marta, all'inizio il fatto che Stefano Pistolini per esempio parli di incantesimo Taylor Swift.
Ciao Giulia, buongiorno a tutti, perdonatemi la mia voce, sono ancora al primo caffè. Allora, è già singolare, se ci pensi, dover spiegare un fenomeno che muove delle cifre così importanti di denaro e di persone, ma che alla fine in alcuni paesi resta ancora un po' misterioso, nel senso che tutti sanno che i numeri fa Taylor Swift, ma in pochi saprebbero cantare una sua canzone. Cosa significa questo? Che lei ha una fan base, un gruppo di fan veramente incredibile, di appassionati che si identificano a lei in maniera quasi totale. I can do it with a broken heart, ce la posso fare anche con un cuore spezzato, cantava questa canzone, quindi lei raccontava la rottura con l'ex fidanzato, lei racconta tutte le fasi della vita di una giovane donna, e quindi c'è un'identificazione completa delle ragazze nella sua musica, nella sua persona e nel suo fenomeno, e questo in tutto il mondo. Ovviamente questo rischia un po' di far cogliere meno il fenomeno a chi non fa parte di questo esercito degli Swiftie.
Tra l'altro leggevo, insomma, dalle tante cose, che per esempio alcune fan dicono alla radio passano, lo dicevi anche tu, alla radio passano poche delle sue canzoni, e questo ci inorgoglisce ancora di più, andiamo a scaricarcele noi, a maggior ragione scegliamo noi, non ci facciamo imporre la musica dalle stazioni radio.
È vero, tutto sommato sì, perché è magari meno frequenta meno alcuni mezzi di altri cantanti, ma la sua popolarità è molto maggiore, cioè le sue vendite di dischi, e soprattutto questi concerti che sono dei fenomeni globali. Quando sono stati venduti l'anno scorso i biglietti, ci sono stati momenti di panico in tutto il mondo, e non solo. La caratteristica incredibile di questo tour, tu hai detto le due date italiane, ma perché è così un fenomeno globale? Perché non ci saranno solo italiani, siamo abituati a vedere grandi concerti a San Siro di cantanti italiani, ma per Taylor Swift i fan si muovono da tutto il mondo, perché ci si accaparrano i biglietti per la data che si trova. Sei italiano, magari l'hai trovato a Wembley, magari l'hai trovato a Lione, magari sei inglese e l'hai trovato a Milano. Ad esempio, ti faccio un esempio, c'è un piccolissimo reel che ho trovato ieri su Instagram di una influencer che si chiama Chiara in Italy. Chiara Caporale è una ragazza italo-inglese, che ha realizzato questo tutorial. Sentiamone qualche secondo.
Sì.
Are you going to see Taylor Swift in Milan? Here's the ultimate guide of everything you need to know, especially what you are not allowed to bring in the stadium. You can bring a bag. Obviously, not a big backpack like this. It's too big and your bag...
Eccoci, non so se mi sentite già.
Sì,
allora,
sì.
Ovviamente italo-americana, non italo-inglese, nel senso che è in inglese, lei è italo-americana. Lei dà ai fan internazionali le regole che si devono seguire per andare a un concerto allo stadio in Italia, regole che i fan italiani di qualsiasi artista conoscono molto bene,
certo, ma se
che
vieni
non si possono
dall'estero,
portare grandi
cioè...
zaini, ma se vieni dall'estero non le sai, e quindi ci sono i tutorial per i fan stranieri che verranno a vedere Taylor Swift e
sì,
tutto questo,
certo.
Immagina cosa muove,
certo.
Ovviamente quella che viene chiamata la Swiftonomics.
La Swiftonomics, e tra l'altro mi inorgoglisce, oggi c'è un articolo su Repubblica, il fatto che tra l'altro lei è una donna di spettacolo anche, questi show sono incredibili, appunto pensate San Siro, più di 100.000 persone, che veste spesso con creazioni di stilisti italiani, per esempio quelle sue famosi abitini con le frange sono di uno stilista che si chiama Fausto Pugliese, che è il direttore creativo di Cavalli, ma indossa anche Versace, Alberta Ferretti, quindi non so, c'è questo, mi piace questo legame che ha con la
sì,
moda italiana.
Dei significati molto precisi, perché questi outfit sono legati ai suoi album, questo tour che si chiama The Eras Tour, che tra l'altro è lunghissimo, dura più di 3 ore, è diviso per 9 ere, perché parla delle ere della sua carriera. Lei cambia gli abiti a ogni concerto, lo stesso da tanto tempo quello di Reputation, quindi non chiedermi di spiegarti le ragioni per cui le fan hanno deciso che, visto questo cambio d'abito che non avviene da tempo, potrebbe arrivare presto una re-registrazione di Reputation in una nuova versione, in una Taylor's version.
Senti,
comunque fateci caso in questi giorni se vedete delle ragazze con tantissimi braccialettini di plastica col
certo,
nome,
sì.
Ce l'ho anch'io e a me l'hai regalato tu, Giulia, diciamo che a me l'hai regalato tu, raccontiamolo, il braccialetto dell'amicizia, perché lei ha fatto tornare in voga questi braccialetti con le perline di plastica con il nome, e le ragazze li preparano in quantità anche per andare ai concerti e per scambiarseli.
Ma io lo trovo, guarda, una cosa, insomma, avessi l'età, perché non penso di avere più l'età per queste maratone di concerti, ma parteciperei a questo bel rito. Un'ultima cosa che volevo chiederti, perché mi ha colpito per esempio che l'ultimo album di Beyoncé lei abbia sposato, no, la musica country, che c'entrava molto poco con la sua storia, invece Taylor Swift ha questo legame con la musica country così tipicamente e unicamente americana.
Sì, devo dire che allora quello di Beyoncé è stata anche un po' una sorpresa, forse in qualche modo anche un pochino una sfida. Invece la signora Taylor Allison Swift è proprio nata nel country. Lei ha cominciato a cantare country fin da piccola, si dice da quando aveva 6 anni, che da 6 anni si è appassionata alla musica country e alla poesia, quindi diciamo che subito, no, forse un po' si è ammalinito questa sua infanzia fatta di country e il modo di esprimere le proprie emozioni attraverso la poesia. Ha cominciato a studiare a Nashville, non in un luogo a caso, a soli 11 anni. Quindi diciamo che il country la permea profondamente. Insomma, l'America aveva bisogno di una nuova Dolly Parton, che anche lì magari noi conosciamo meno, o di una nuova Shania Twain, che anche lì magari frequentiamo meno, perché noi abbiamo frequentato un pochino meno il country, ma sono donne
cioè, grandissime musiciste,
fortissime,
certo,
nella cultura americana,
certo,
e grandissime musiciste. musiciste e donne di grandissima forza.
Grazie Marta, io comunque insomma adesso questi me li sono persa, ma chissà se farà un altro tour. Mi ha talmente incuriosito questa Taylor Swift che cercherò di, insomma, di documentarmi, di partecipare di più. Grazie Marta, noi naturalmente ti ascoltiamo su Radio Tube, io sempre alla domenica mattina Radio Tube l'intervista prima della mia rassegna, quindi buon weekend e grazie ancora.
A domani in diretta e a prestissimo. Ciao Giulia.
Ciao. E noi abbiamo anche, perché abbiamo detto, unici due concerti in Italia qui a Milano, e quindi siccome nei giorni scorsi sono usciti dei dati economici anche sull'impatto che questi concerti hanno su Milano, è con noi Marco Barbieri, segretario generale della Confcommercio di Milano, al quale appunto chiediamo di ricordarci questi dati incredibili, non di un paese intero, non di tutto il tour, ma per quanto riguarda la nostra città.
Eccomi, buongiorno.
Sì, quindi dicevamo un impatto importante, possiamo capire, insomma, due serate a San Siro, già questo forse non avrebbe bisogno di spiegazioni, ma poi queste persone, siccome vedevo oggi sul Corriere, sono già accampate davanti a San Siro, quindi vuol dire che poi c'è un indotto anche legato.
Assolutamente sì, noi abbiamo fatto un'indagine con il nostro ufficio studi, l'evento del concerto porterà ad un indotto di circa 176 milioni di euro, previsti oltre 128 mila diciamo così spettatori che sono attesi per queste due giornate. Uno degli eventi principali di quest'ultimo periodo, diciamo, estivo di concerti nella città di Milano, che caratterizza ulteriormente quello che in quest'ultimo periodo, in questi ultimi anni, è diventata la città di Milano, cioè una metropoli internazionale, centro dell'attrattività anche degli eventi e degli spettacoli di tutta Europa, e che rappresenta una delle caratteristiche innovative della nostra città, che fino a 10 anni fa era identificata solo come realtà del business e della finanza, invece oggi diventa al centro anche di eventi, di spettacolo, con tutti i concerti che ci sono stati, certo, in questo periodo a San Siro.
E perché poi queste persone, appunto, a meno che magari siano di Milano o magari vengano da vicino, dormono a Milano, mangiano a Milano, bevono a Milano, quindi c'è proprio una insomma, credo ci sono delle previsioni naturalmente anche fatte da voi, no?
Assolutamente. Guardi, le do qualche dato interessante di spesa in questi termini. Noi abbiamo una spesa stimata, una spesa pro capite di circa 1380 euro, che è così suddivisa: alloggio per 538 euro, ristorazione oltre 300 euro, precisamente 317, poi vabbè c'è il tema dei biglietti d'ingresso 220 euro, il trasporto e parcheggio circa 27-30 euro. Quindi diciamo che l'indotto produce un vantaggio economico nei confronti principalmente dell'attività alberghiera e di ristorazione, diciamo della filiera del food e dell'attrattività, in una spesa media di circa 1380 euro per queste due giornate.
E tra l'altro, lo diceva anche lei, è proprio la città che è diventata più attrattiva anche su questi punti di vista, e voi come Confcommercio naturalmente rappresentate soprattutto esercizi privati, però mi sembra anche interessante che il comune ha fatto la sua parte. Oggi sul Corriere si spiega che ci saranno dei servizi extra di due metropolitane, quelle che arrivano a San Siro, M1 e M5, potenziato anche il 16, il tram 16. Quindi direi che alla fine, come sempre, fare squadra, pubblico e privato che si mettono insieme, alla fine vinciamo tutti, ecco, come sistema Milano.
Assolutamente così, e vorrei ricordare anche i dati di un altro intervento, diciamo così, pubblico, l'aeroporto di Linate. Le previsioni sono per dai giorni dal 12 al 15 luglio 540.000 passeggeri in più, determinati proprio dall'effetto che io definisco aumento PIL milanese dell'evento di Taylor Swift, e questo è proprio perché rappresenta, come diceva lei, una connessione, un partenariato tra pubblico e privato del sistema dei trasporti, dei servizi e dell'attrattività di Milano, che facendo sistema porta a questi risultati, certo, per la nostra città.
Grazie mille Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio. Non so se lei andrà al concerto, io purtroppo no, però insomma continuerò a osservare nei prossimi due giorni anche tutti questi Swifties che girano per la città. Grazie e buona estate.
Grazie,
se non ci sentiamo.
Buon lavoro, arrivederci.
Arrivederci. E così siamo arrivati anche alla fine di questo 24 mattina con conduzione eccezionale, perché lunedì torna Paolo Mieli da parte mia. Grazie naturalmente a tutti voi per l'ascolto, per gli sms anche vocali al 349-238-6666. Ricordiamo, per chi avesse questa tra virgolette perversione, che naturalmente si può riascoltare tutto in podcast sul sito di Radio 24 dalla app. Grazie a Alessandro Marco Tulli e Carmelo Lauricella dall'altra parte del vetro in questo momento, in redazione a Giorgio De Luca, Marco Santoro e Margherita Ina da Roma. Grazie ancora a tutti voi, una buona giornata da Giulia Crivelli.